con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, eccoci qua, benvenuti, bentornati, è martedì che è il giorno che segue la tragedia, quella tragedia che è il lunedì e che precede invece la tragedia minore del mercoledì. Comunque sono le 8 e 7 minuti ed eccoci qua, è stata la notte della manovra, la notte della sterilizzazione dell'aumento dell'IVA, mamma mia, detto così pare un horror di eugenetica. Allora, come avete dormito? Salvini ha dormito da Dio, manco avesse bevuto la pozione del sonno di un druido, perché le rogne a sto giro è riuscito a rifilarle a qualcun altro. Che cosa la manovra contenga e che cosa porterà ce lo spiegheranno in giornata. Intanto già sappiamo che il provvedimento simbolo è il bonus Befana. Esatto, il bonus Befana. E qui prima considerazione, ragazzi, trovate un copy, ma trovatene uno bravo. Il bonus Befana non si può sentire, ci fa supporre che il copy attuale sia Toninelli. Siamo giusto una tacca sotto il popolarellum di Calderoli, con quel latino ad minchiam che piace tanto a grandi e piccini. Comunque, il Befana è un super bonus che arriverà nei primi giorni del nuovo anno per chi paga con carte di credito e bancomat, evitando il ricorso al contante. Quindi dovrebbe piacere anche alla Lega, perché se paga i 49 milioni con carta di credito ora può avere un cashback del 19%, insomma, mica male. L'idraulico invece è pronto a rilanciare con il bonus idraulico, se paghi in nero ti dà un cashback del 30%, così da disincentivare l'uso della carta di credito e del bancomat. Vedremo, vedremo chi vince, ma intanto facciamo un passo indietro e torniamo a quella moltitudine di ragazzini che hanno inondato le piazze con i loro volti e i loro cartelli per il Friday for Future. Ecco, non so se cambieranno il futuro, ma certamente stanno cambiando il linguaggio. Parlano una lingua che suona, che comunica, che li rappresenta, lontana anni luce da categorie e parole che dicono sempre meno, figuriamoci a loro. Tra le tante analisi che sono state fatte in questi giorni, ce n'è una che mi pare particolarmente a fuoco e l'ha fatta Charlie Wurzel sul New York Times. Wurzel di questi ragazzi e del loro modo di comunicare ha scritto: forse l'aspetto più importante è la loro istintiva comprensione dei meccanismi di attenzione e del loro uso come arma e strumento. Capiscono come attirare l'attenzione. Le loro proteste includono cartelli memabili, cioè traducibili in meme, per catturare interesse attraverso i social media. I loro eventi sono cuciti su misura per ottenere copertura mediatica. Sanno anche come individuare gli avversari che cercano di distogliere l'attenzione, ignorandoli o rispedendoli piccoli al mittente. Penso sia proprio così. Sono piccoli, ma sono belli e soprattutto sono comunicanti, e quindi lasciamoli andare, lasciamoli fare, diamo loro la fiducia che meritano, perché oggi noi adulti siamo nani arrampicati sulle spalle di nani migliori di noi. Forse è per questo che proprio gli adulti continuano a guardarli incarogniti. Non tutti, ma molti sì, come nel match di fuga per la vittoria. E allora vediamo gli schieramenti in campo. Da una parte ci sono loro, i ragazzi, e c'è Greta. Dall'altra ci sono quelli del prostatico Muppet Show. C'è Vittorio Feltri, sempre iracondo come se gli avessero fregato il telecomando dalla poltrona, e che scrive: la vocazione delle masse è da sempre quella di dare retta ai pazzi, meglio se criminali come Stalin e Hitler. Quindi non stupiamoci se oggi ha molto seguito una ragazzina goffa che ha finito a malapena la terza media. Presto, presto, restituitegli la grappa. Poi c'è il professor Battaglia, che va in televisione a dire che Greta è vittima di mercanti di bambini. Poi ci sono i 500 scienziati di Libero che invitano Greta ad andare a studiare. Anzi, facciamo 501, perché si è aggiunto pure Cacciari, che dice: se continuiamo ad affrontare i problemi alla Greta siamo fritti, dovrebbe andare a scuola, questa è l'ideologia della dell'incompetenza. Forse Cacciari dovrebbe adesso suggerire a lui come si affrontano i problemi, e magari gli andrebbe ricordato, come fa il mio amico Leo, che la differenza tra noi e gli svedesi è che loro hanno prodotto Greta, noi al massimo Pecoraro Scanio. Per chiudere, citazione d'obbligo anche per Cottarelli, in modalità zia Giuseppina, che ha invitato i ragazzi a manifestare di domenica, così non creano inquinamento con il traffico. Ecco, fermiamoci qui al momento, potremmo andare avanti a lungo, ma fermiamoci qui, perché poi altrimenti Greta diventa death metal. What's your message to world leaders today?
My message is that we'll be watching you.
This is all wrong. I should be up here. Back to school on the other side of the ocean.
Ecco, questa è Greta trasformata in versione death metal. L'avrete visto probabilmente il video in rete, un video che ha realizzato un giovane youtuber con cui Greta ha simpatizzato tanto da avere retweetato anche il video. Visto che non avevamo completato però l'elenco dei grandi nemici di Greta, non possiamo dimenticarcene uno, forse il nemico pubblico numero uno, che è niente proprio di meno che Don Livio Fanzaga, il direttore di Radio Maria, che ha tuonato come se non ci fosse un domani proprio contro la leader del movimento Friday for Futures. E allora, visto che è stata trasformata Greta in versione death metal, potevamo non farlo con Don Lidio Fanzaga? E no, sarebbe stato ingiusto.
Cari amici, come sapete si sta discutendo in questi giorni alle Nazioni Unite un tema molto importante che riguarda in generale il riscaldamento globale, l'inquinamento, ma in realtà riguarda proprio il futuro della Terra. Cosa mi interessa sapere se straniperanno i mari e milioni di persone moriranno? Prendete in mano il rosario, perché questa è l'arma per affrontare questi sconvolgimenti. D'altra parte, cosa volete fare? Non ci sono altre armi possibili che l'uomo possa inventare per prevenire effetti del riscaldamento globale provocato soprattutto dal sole. Ma cari amici, noi dobbiamo anche indicare chi è il regista di tutto questo, il regista che vuole distruggere, come ha detto la Madonna, non soltanto la vita e la natura, ma anche il pianeta sul quale viviamo. E questo regista è il diavolo, è Satana che vuole riprendersi il mondo. Di fronte a tutti i pericoli che vi ho elencato, non è la disperazione che abbiamo visto in questi giorni sulla faccia di quella ragazzina che si tagliava contro i potenti del mondo perché le hanno rubato il futuro. Il futuro ce lo sta rubando il demonio, che si prende il gioco di noi. Satana.
Satana, ecco, mo me lo segno. la versione death metal di Radio Maria, Don Livio Fanzaga, quando diceva chi è il regista di tutto questo, confesso di aver pensato a Muccino, invece era Satana, però forse anche un po' Muccino. Comunque non so se ci avete fatto caso, ma quando Fanzaga urla Satana, 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 sembra Di Battista che urla Bibbiano, Bibbiano, Bibbiano. Facciamo la prova. Bibbiano! 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 Sì, direi che funziona. Le 8 e 15 minuti, e vabbè, visto che avevano dedicato a Greta una versione death metal, non potevamo farlo, non potevamo fare a meno di farlo anche con uno dei suoi arcinemici.
Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
Oh, due parole, giusto due, sul tema dello Ius Cultura, che poi naturalmente riprenderemo nei prossimi giorni. Allora, il punto della situazione è questo: per Di Maio non è una priorità, la priorità è il taglio dei parlamentari, e come dargli torto, il taglio dei parlamentari sì che risolverà ogni emergenza, da quella dei conti pubblici fino all'innalzamento dei mari. Il PD invece frena, mannaggia come frena il PD, c'ha dei freni che sembrano brevettati dalla Brembo. Qualcuno nel PD ha detto che per lo Ius Culture non è il momento. Ma come non è il momento? È un po' come se Coretta King quel giorno avesse detto al marito: ehi Martin Luther, che ne dici di fare quello splendido discorso in cui dici di avere un sogno? E lui avesse risposto: no dai, non è il momento, rischieremo di fare un favore al Ku Klux Klan e poi gli elettori non ci capirebbero. Non è il momento, insomma, un po' come quando bisogna mettersi a dieta, non è mai il momento, però bisogna farlo perché fa bene. E in fondo il compito di un grande partito progressista dovrebbe essere proprio questo: dirci che questo è il momento, questo, non dopodomani. Volete uno slogan? Dai, mettiamoci uno slogan: Ius We Can. Eccolo qua, lo slogan da mettere sui social, poi fatene ciò che credete. Però poi la paura è che si faccia un favore a Salvini, che gli elettori non capiscono, e allora niec, il rumore di freni. Anche perché c'è chi, come fa il Secolo d'Italia in questi giorni, scrive che lo Ius Culture è il primo atto della creazione di un partito islamico in Italia. Mannaggia, lo vedono dappertutto il presupposto della creazione del partito islamico, lo vedono anche nella geometria che è stata creata dagli alberi. La geometria era il viatico della creazione di un partito islamico in Italia, e oggi la vedono anche nel tortellino. Si scrive molto dei tortellini sulle prime pagine dei giornali: Chiesa di Bologna, tortellini al pollo pro islamici. Mannaggia, il tortellino al pollo, che se lo fa Cannavacciuolo è una figata, se lo fa la Chiesa per farlo mangiare agli islamici, allora è presupposto di creazione di partito islamico. Lo Ius Culture, freno, ci torneremo, ma intanto prendiamoci un momento per celebrare un grande ritorno, il ritorno sulle piattaforme digitali di Lucio Battisti. E visto che a fronte di tante domande la risposta che ci diamo è vabbè, lo scopriremo solo vivendo, questa è la canzone che lanciò quella frase lì, si chiama Con il nastro rosa, e lo scopriremo solo vivendo. Thank you.
mia spesa o la mia sposa.
Lucio Battisti con il nastro rosa, alle 8:22 minuti qui al Demone del Tardi, un pezzo straordinariamente enigmatico, ma nonostante questo straordinariamente significante. Lo scopriremo solo vivendo, cantava Battisti. Ma intanto, visto che abbiamo ancora un po' di minuti a disposizione, usciamo dal perimetro della politica. Abbiamo parlato in apertura ancora una volta del riscaldamento globale e adesso allora occupiamoci di sport e di riscaldamento locale, perché probabilmente avete visto tutti che cosa sta succedendo a Doha, dove sono in corso i mondiali di atletica, dove quello che ci viene restituito più che la prestazione agonistica è la devastazione di atleti costretti a cimentarsi più che con la loro disciplina con il caldo devastante e largamente prevedibile che fa da contorno alle gare. Poveri atleti svenuti e venduti è il corsivo che oggi scrive Emanuela Audisio sulle pagine di Repubblica. Allora leggiamolo un po' perché dà perfettamente l'idea di quello che sta succedendo. Aiuto, anzi help, lo sport collassa. Per ora l'atletica, ieri è stato il ciclismo, domani toccherà al calcio, ovvero nei mondiali del 2022, dopodomani ai giochi. È uno sport svenduto e comprato, dove la voce degli attori non conta niente. Zitto e corri, marcia, salta. È la globalizzazione, l'audience, lo storytelling. Omero, dove sei? Stadio vuoto, ma cosa ci importa? Contano i telespettatori, non l'atmosfera. È il primo mondiale di atletica nel Medio Oriente, in una sauna senza autunno, dove si fa fatica a respirare. 38 gradi di giorno, nessuno in giro, gare su strada a 34 gradi con il 75% di umidità, partenza a mezzanotte, arrivo alle 4:30 del mattino quando le luci sinistre dei lampioni illuminano fagotti bagnati di sudore che crollano al traguardo. Svenimenti, vomiti, crisi intestinali. Quando la temperatura ti bolle dentro a 40 gradi c'è poco da fare. Se arrivi però ti assiste il medico, ci mancherebbe, prima ti pugnalo di fatica e poi ti porti in ospedale. Tifosi on the road? Zero. Eleonora Giorgi, marciatrice, laureata alla Bocconi con Master, racconta: ho visto gente stare male in modi che fatico a descrivere. Tre brave maratone etiopi, non finlandesi, specifica l'Audisio, invece raccontano: caldo opprimente, da noi in queste condizioni le gare non si fanno. Infatti 28 ritirate su 68 partenti, 30 finite al centro medico. Ion Diniz, 41 anni, marciatore francese e primatista mondiale, non uno qualunque, ritiratosi quasi subito, dice: ci trattano da fessi, è stato un massacro, un girone dantesco, io ne ho abbastanza. Non si uccidono così anche i cavalli, scrive l'Audisio. Era il film del 69 sulle gare da ballo durante la Grande Depressione. Magari è un paragone esagerato, ma perché viene in mente? I mondiali di atletica a Doha, si giustifica la IAF, sono una scelta del precedente presidente Lamine Diack, già Peccato che in Francia ci sia un mandato di arresto per il figlio Massata Diack, ora sono entrambi nel loro paese in Senegal, per una mazzetta ricevuta di 3 milioni di euro e peccato che la scelta dei prossimi mondiali di calcio sia stata molto più che chiacchierata, inchiesta in corso su Platini. Certo, il calcio si giocherà a novembre e dicembre in altre condizioni meteo, ma raffreddare l'attuale stadio Khalifa è costato appena 81 milioni di euro e non dite a Greta il prezzo della climatizzazione negli stadi del prossimo mondiale, senza parlare del clima culturale. Per avere allo stadio delle toilette per le donne si è dovuto insistere, ora hanno messo un segno woman su quelle degli uomini e infatti dentro ci sono i pisciatoi maschili. Vogliamo formalizzarci? Certo che no, il caldo e l'orario notturno hanno rallentato marce e maratone di quasi mezz'ora, andavamo più veloci 35 anni fa, un'umiliazione, uno svilimento tecnico. Questi mondiali passeranno alla storia come le gare on the road più lente di tutte le 17 edizioni, eccetera eccetera. Prosegue così poi un pezzo estremamente eloquente di Emanuela Audisio per raccontare quella follia che dal punto di vista sportivo che sta avendo luogo a Doha in occasione di questi mondiali di atletica. Intanto siamo già arrivati, mamma mia, alle 8:27 e allora ancora una volta good morning, buongiorno ascoltatori.
Good morning.
Good morning. We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you.
Cavolo, 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 avevamo ancora un po' di cose da dire, per esempio che ci sono grandi novità a sinistra nel campo dell'innovazione digitale. No, no, tranquilli, non stiamo più parlando di Tinder, la maledetta app che fa incontrare gente esclusivamente di sinistra. Stiamo parlando di nuovo dell'app del Partito Democratico, ma perché? Perché Boccia ha detto è la novità del secolo, la rivoluzione del secolo. Proprio così, con un filo di iperbole, Boccia ha raccontato la nuova applicazione del Partito Democratico, dunque la rivoluzione del secolo. Il XVIII secolo ha avuto la rivoluzione francese, il XIX secolo la rivoluzione industriale, il XX secolo la rivoluzione di ottobre e il XXI secolo l'app del PD. Già però c'è uno slogan pazzesco che è tu vali tu, che è la risposta a uno vale uno, tu vali tu, che suona benissimo, perlomeno come suonava bene du 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 mi piaci tu, vecchia hit dei Gazzosa. Invece, almeno una citazione per una notizia di esteri, anzi per due titoli che in realtà fanno riferimento alla stessa notizia, ovvero l'Ucraina Gate. Il primo dice Ucraina Gate, Trump vuole incontrare la talpa. Il secondo dice Ucraina Gate, la talpa messa sotto protezione. Titolo di sintesi Ucraina Gate, la talpa messa sotto protezione perché Trump la vuole incontrare. Alla fine abbiamo cavato fuori il sillogismo. Io vi lascio però con una grande domanda, un grande interrogativo, uno di quegli interrogativi che ogni tanto si incrociano online viaggiando per i social, e questa volta la domanda la fa Valerio Mastrandrea e la domanda è: quando è che abbiamo permesso al sale rosa dell'Himalaya di entrare nelle nostre vite? Il sale rosa dell'Himalaya. Provate a rispondervi. Noi ci sentiamo domani, sempre alle 8, il Demone del Tardi. Ciao!